Io sono venuto il 17 febbraio del 2012 a parlare di globalizzazione, forse non eravate voi i destinatari, erano altri colleghi. E nei 20 minuti finirò alle 11.05, di cui vi parlerò, non vi ripeterò le cose che ho detto a febbraio. Allora dissi, attenzione, nella globalizzazione le mafie percorrono due sentieri, che in genere sono abbastanza cumulativi, cioè vengono percorsi insieme. Le attività illegali, i traffici di droga e le attività di infiltrazione nelle attività legali, quindi la produzione di beni attraverso l'infiltrazione in società e in altre cose di questo tipo. E vi dicevo che la mia attività di ricercatore era quella di guardare un po' a quello che succede nei diversi mercati. A febbraio stavamo realizzando un contratto col governo messicano per mappare le situazioni della criminalità organizzata in Messico. Questo rapporto è stato consegnato al 20 di maggio, lo trovate anche nel sito dell'INEGI, che è un centro di ricerca del governo messicano, che dà un quadro di riferimento su come mappare, contare e valutare la criminalità organizzata in Messico. Nello stesso tempo avevamo consegnato un rapporto per il governo canadese che dava un'idea di che cos'era la criminalità organizzata in Canada. Ma a quel tempo, e siamo al 17 di febbraio, si stava concludendo un ragionamento col World Economic Forum, che è questa organizzazione internazionale che si occupa di economie varie, di cui io ero presidente del gruppo sulla criminalità organizzata, che proprio l'altro ieri ha presentato a Chicago il rapporto Organized Crime Enables, muovendosi, che potete vedere, non so se sono riusciti a trovarlo, su www.weforum.org. È un rapporto di poche pagine che dà la prospettiva delle cose su cui si stava lavorando. E la prospettiva era occupiamoci di quali sono i facilitatori della criminalità organizzata, anziché discutere quali sono i gruppi, cerchiamo di vedere quali sono le situazioni emergenti sulle quali si sviluppano le opportunità criminali. E venivano indicati tre aree, una quella del cybercrime e della criminalità informatica, l'altra quella di riciclaggio del denaro e degli ostacolatori del riciclaggio, i professionisti in particolare. È la possibilità di identificare il destinatario finale della transazione sospetta. E poi un terzo elemento che mi sta particolarmente a cuore, che veniva indicato per la prima volta in questo rapporto, che si può scaricare in rete dove volete, era quello delle free trade zones, le zone commerciali che si vanno aprendo nel mondo e che sono liberal, dove i criminali si vanno infiltrando, sono scambi commerciali, sono 3.000 circa in tutto il mondo, e sono le zone libere dove l'assenza di controlli sta producendo la possibilità di essere sfruttate dalle organizzazioni criminali per attività di contraffazione, scambio di droghe, eccetera. Questo rapporto sposta l'attenzione del ragionamento non da chi traffica, a quali sono i traffici. Secondo una cosa oramai consolidata, sono le opportunità che fanno i criminali e non sono i criminali che fanno le opportunità. O meglio, se noi andiamo a guardare le opportunità che stanno nascendo e che noi stessi produciamo, forse riusciremo anche a ragionare di rimedi. Perché la conclusione della mia relazione il 17 febbraio in questa sede era esattamente questo: se noi saremo capaci di capire i problemi che abbiamo davanti e vedere come cambiano questi problemi, avremo anche la possibilità di indicare dei rimedi che funzionino, perché questo è il problema. Spostando l'attenzione sulle vulnerabilità dei mercati criminali. Era questa la filosofia del mio ragionamento il 17 febbraio. È nato questo rapporto del World Economic Forum che realizza questa prospettiva, ma nel mentre, e devo dire in questo caso è quello di cui accennerò oggi, il mio centro ha lavorato per conto del Ministero dell'Interno a un grosso progetto di ricerca, che purtroppo, del quale vi darò soltanto alcune anticipazioni, anche se il rapporto è concluso, perché doveva essere presentato proprio in questi giorni, ma il Ministro dell'Interno non ha presentato questo rapporto, lo presenterà più tardi, quindi io non sono in grado di darvi i risultati estremamente interessanti di questa ricerca fatta in Italia, che dà una risposta alla domanda che corre qui dentro, che è quella se le mafie italiane sono oggi in grado di entrare nel processo di globalizzazione e se sono o se non sono in grado, quali sono le caratteristiche che le distinguono anche da altre organizzazioni. E la risposta la darò alla fine, dopo aver fatto un ragionamento sulla situazione italiana. Che cosa c'è in questo rapporto, del quale vi do soltanto alcune anticipazioni perché sono semplicemente delle cose che ci aiutano a riflettere. Purtroppo, ripeto ancora una volta, mi dispiace non potervi dare i dati che sono estremamente interessanti, ma credo che tra qualche settimana il rapporto verrà liberato dal Ministero dell'Interno e quindi credo che tutti i ricercatori italiani verranno a conoscenza della situazione. Abbiamo esaminato tre aspetti importanti per una riflessione attenta sulla situazione italiana. La prima cosa è dove sono le mafie italiane in Italia, e parlo di mafie ma anche dei gruppi mafiosi, delle tre più una, parlo di Camorra, 'Ndrangheta, mafia siciliana più le mafie pugliese. E abbiamo mappato in tutti i luoghi, le province, i comuni italiani, l'intensità della presenza di queste tre più una mafia, cercando di capire dove sono. E questo ci permette di ragionare sulle cose che diceva il professor Lupo, su cui sono molto d'accordo, trapianto, ibridazione. Il professor Lupo ne parlava a livello internazionale, io ne parlerei anche a livello italiano, se siamo nel caso del trapianto, dell'ibridazione, oppure è semplicemente la colonizzazione di una realtà da parte di un'altra. Questo indice di presenza mafioso, la cartina che io ho davanti ma che non vi posso far vedere, vi dà un'idea di quello che c'è nella situazione italiana oggi. I dati sono estremamente attuali perché lavorando col Ministero dell'Interno ovviamente abbiamo avuto a disposizione dei dati estremamente interessanti e anche molto freschi. E questa cosa vi dà l'idea intanto di quanti sono, dove sono e che cosa fanno. Ma la cosa che ci ha permesso di chiarire alcuni dubbi era, dopo aver mappato dove stanno, il secondo scalino era quanto guadagnano, che era un problema estremamente importante. E qui alcune realtà vengono abbastanza demistificate, nel senso che abbiamo valutato l'ammontare della quantità di denari che entra nelle tasche della criminalità intera italiana per tutte le attività. In questo rapporto, quando lo avrete, vedrete tutti i metadati, cioè tutti i criteri di stima che in genere non vengono mai messi, e come 10 ricercatori per 12 mesi hanno contato uno per uno, a secondo dei criteri di stima, valutando l'ammontare di denaro che entra nelle tasche della criminalità, la quale ammontare è soltanto l'1,7% del prodotto interno lordo e diciamo in alcuni casi rappresenta una somma, rappresenta una somma molto più bassa di quello che dicono alcuni centri di ricerca italiani, senza alcuna motivazione di riferimento, e quindi siamo all'interno di il massimo delle attività illegali non solo mafiose, sono 25,7 miliardi di euro. Di questi, quanto va nelle tasche delle organizzazioni criminali? Neanche la metà, tra 8 e 3 e 13 miliardi di euro. Questi sono i dati stimati, valutati da ricercatori, devo dire c'è una commissione scientifica fatta dei migliori economisti italiani, che ha valutato la quantità di denaro che va nelle tasche delle organizzazioni criminali italiane. Attenzione, e parlo di attività che riguardano le droghe, le estorsioni, lo sfruttamento sessuale, la contraffazione, l'usura, il tabacco, i rifiuti, il gioco, le armi, eccetera. Ogni singolo mercato è stato valutato, stimato ed è stato diviso anche per province e per realtà regionali. Quanto prendono e dove per organizzazioni criminali? Vedrete il fatturato e il portafoglio quando i risultati verranno pubblicati per ciascuna organizzazione. Ma la cosa interessante è la risposta alla terza domanda: come li investono questi soldi e dove li investono? E questo è il fatto importante, perché la ricerca è gli investimenti delle mafie. E allora devo dire che il lavoro è stato enorme, perché noi abbiamo utilizzato i dati dei beni sequestrati e confiscati, che sono abbastanza attuali e che sono poi 20.000 beni, quindi dall'83 a oggi si è lavorato su un campione abbastanza ampio di beni, e abbiamo provato a capire dove sono questi beni e soprattutto quali sono questi beni. E ovviamente voi sapete che ci sono beni immobili, consumano, comprano le automobili, gioielli, eccetera, ma abbiamo preso due grossi blocchi che sono il settore degli investimenti, che sono i beni mobili e le imprese. E li abbiamo disaggregati per organizzazioni criminali, li abbiamo mappati nel territorio per cercare di capire dove sono, quanto valgono. E ve la faccio breve perché è un rapporto di 480 pagine più le appendici metodologiche. La risposta alla domanda, ma investono in zone ad alto fattore di speculazione edilizia per gli immobili? La risposta è assolutamente no. I mafiosi investono in immobili nell'area dove vivono. E abbiamo provato a vedere con l'agenzia del territorio tutte le valutazioni immobiliari per cercare di capire se avessero una funzione speculativa. La risposta è no. Non sono imprenditori speculatori. E se voi andate avanti e quando vedete i risultati, vedete le mappe delle diverse città, anche di Palermo e delle zone del territorio e delle valutazioni degli immobili, eccetera, capirete una cosa, che la spiegazione a questa domanda è che loro investono in quelle zone dove abitano e dove hanno il controllo del territorio. Perché a legalità si aggiunge illegalità, e se io ho un appartamento, il mafioso, non parliamo della mafia ma dei mafiosi, che è una cosa un po' diversa, investo in appartamenti nella zona dove l'affittuario posso non registrare il contratto, paga in nero e tutte queste cose che si sommano nell'illegalità. E quindi io non investo nelle zone ad alto valore di speculazione edilizia dove non controllo, ma investo nelle zone dove io ho un controllo del territorio e dove quindi a legalità si aggiunge illegalità. Questa cosa è molto interessante, perché avevamo creduto che fossero dei grandi speculatori e non lo sono per niente, almeno nel settore immobiliare. Ovviamente sto parlandovi di grandi numeri, quando vedrete i numeri vi divertirete moltissimo, perché le mappe di Palermo, Napoli, eccetera, sono estremamente interessanti. Ma quando siamo andati nel settore delle imprese e abbiamo spacchettato i bilanci delle imprese sequestrate e confiscate per cercare di capire chi investisse dove e in quali imprese, anche qui adesso i settori sono quelli tradizionali, dove sono quelli delle costruzioni, quelle delle attività turistiche alberghiere, ve le risparmio, voi vedrete delle graduatorie, alla fine il ragionamento era, ma sono degli imprenditori bravi che sanno sfruttare l'impresa e portarla a reddito? La risposta è assolutamente no. Le imprese confiscate e sequestrate da parte delle organizzazioni criminali in Italia, almeno quelle che noi abbiamo visto, e sono tantissime, sono meno redditizie, abbiamo aperto i bilanci di queste imprese, delle corrispondenti imprese legali dello stesso settore. Vuol dire che anche qui si ripete un ragionamento, non sono grandi imprenditori, ma sono imprenditori che si infiltrano nelle imprese e acquisiscono le imprese per finalità diverse da quelle tradizionali imprenditoriali. Ancora una volta sono quelle del controllo del territorio, della occupazione, del riciclaggio del denaro e prestazione del consenso. Nel senso che l'impresa in questa fase non è un'impresa redditizia, in questa fase poi vi spiegherò alcune cose, ma è una scatola che serve a fare delle altre cose. Sarà divertente per voi vedere i bilanci delle imprese mafiose e capire come hanno funzionato. E questo spiega anche una cosa molto importante. Perché queste imprese, quando una volta sono sequestrate e confiscate, poi deperiscono tradizionalmente, perché quando escono dalle mani del controllo del mafioso, a questo punto finisce l'interesse fondamentale della loro produttività. E la morte di queste imprese è la morte imprenditoriale. Non erano il piano, il business plan di queste imprese non aveva ragione di essere, nel senso che non erano produttive nella loro concezione, occupavano più persone di quelle che servivano, non avevano un'attività imprenditoriale, parlo per grandi numeri ovviamente, stiamo parlando di centinaia e centinaia di imprese, poi ci sono anche le imprese che funzionano, ma queste fanno parte di un'altra generazione. Ora, queste due risposte a queste due domande, e mi avvio verso la conclusione, sono le 11, sono molto chiare. Gli imprenditori mafiosi italiani, con alcune diversità tra Camorra, 'Ndrangheta e mafia, si comportano come imprenditori abbastanza localizzati. Oggi, ha ragione Forgione quando diceva che allora, nell'80, erano sicuramente imprenditori negli scambi commerciali con gli Stati Uniti, ma allora, noi stiamo parlando di oggi, come imprenditori che hanno come asset fondamentale il controllo del territorio. anche se poi migrano, colonizzano e vanno in altri settori, perché in quei casi a quel punto qualche attività imprenditoriale funziona meglio delle attività del controllo del territorio. Ora, le risposte da questo rapporto sugli investimenti delle mafie in Italia continua con gli investimenti delle mafie all'estero e qui ve lo semplifico enormemente, gli investimenti delle quattro mafie all'estero che sono stati mappati in tutti i paesi del mondo riproducono i paradigmi concettuali e imprenditoriali delle mafie in Italia. Australia, Canada e altre realtà, Venezuela e così via, in parte riproducono, per quanto sono risalibili alle mafie italiane, i paradigmi imprenditoriali delle mafie italiane. Niente di nuovo sotto il panorama delle mafie all'estero. Ora, la risposta è, per i dati su cui abbiamo lavorato, la risposta è che le mafie italiane, rispetto alle altre mafie che stiamo studiando e che gli altri studiano, sono in una condizione di abbastanza grande arretratezza rispetto al mercato della globalizzazione. Sono abbastanza arretrate, dobbiamo guardare soprattutto che cosa sta cambiando all'interno della realtà mafiosa italiana, perché non tutto è così. Quello che sta cambiando, sicuramente questo è un aspetto da valutare, e che soprattutto le migrazioni delle mafie dal sud al nord, oppure altre attività più imprenditoriali di quelle fin qui fatte, perché noi abbiamo lavorato su beni sequestrati e confiscati, quindi c'è storia di dietro a queste cose, alla fine ci dicono con chiarezza che quella zona grigia che era vicina a queste mafie oggi diventa il collettore fondamentale per gli investimenti delle mafie in attività molto più produttive, nel senso che il controllo del territorio è sì un asset, però sicuramente quello che sta succedendo è che parte di questi capitali che si sono formati sul controllo del territorio stanno migrando in realtà imprenditoriali e migliori, e questa migrazione avviene con l'ausilio di consulenti, commercialisti, avvocati, e sono sicuro che non le vedremo più, perché una volta che si sono infiltrati nell'economia legittima, quelle attività saranno irriconoscibili, non sequestrabili, non confiscabili. Abbiamo lavorato su dati certi, perché poi su queste cose si fanno molte fantasie, e quindi i dati certi ci dicono e ci danno questa fotografia della situazione estremamente dettagliata per quello che era possibile ottenere. Certo, il ragionamento è molto molto complicato, però la via da seguire è quella non solo di rispondere alla situazione italiana, ma quella di capire che cosa sta succedendo nel mondo. Vi avevo parlato del problema dell'organized crime enables, quali sono i fattori che li sviluppano. Oggi, con sommo piacere, alcune organizzazioni internazionali hanno lanciato un programma di lavoro sui traffici illeciti. Recentemente a Dubai il World Economic Forum ha lanciato un progetto di 2 anni che riguarda l'impatto che i traffici illeciti e la criminalità organizzata hanno sulla crescita economica del mondo, sullo sviluppo, sugli affari e le aziende private, e l'OECD, che è l'Organizzazione dei Paesi più Industriali, ha raccolto questa attività e l'ha trasformata in una task force da ottobre del 2012. Nei prossimi anni io ho l'incarico, per conto di queste due grosse organizzazioni, di cominciare a stimare i traffici illeciti a livello mondiale, passando dai numeri un po' così campati in aria ai numeri realistici, anche perché c'è un forte interesse da parte delle realtà imprenditoriali privati. Oggi le aziende private subiscono un danno enorme da parte, lo diceva Forgione, della contraffazione e di altro, e a questo punto, e questo è successo per la prima volta grazie a queste organizzazioni internazionali, sono state inserite le grosse imprese private e partecipano direttamente alla elaborazione di criteri di stima per trovare i rimedi. Che cosa sta succedendo? Cioè, che mentre prima il problema della criminalità organizzata era un problema pubblico soltanto, oggi è diventato un problema pubblico e privato. E probabilmente i rimedi che si troveranno sono anche all'interno delle stesse organizzazioni private, delle stesse attività private. Io collaboro per ragioni di ricerca con produttori privati di beni e servizi, che possono essere Gucci da una parte per la contraffazione e Philip Morris per le sigarette. Non avete l'idea del danno economico che queste aziende legali, tra virgolette, ricevono dalle attività illegali. Essere riusciti a metterle insieme a Nazioni Unite, l'Organizzazione degli Stati Americani, l'OECD, il governo americano e altri, significa una presa in carico e di consapevolezza di una responsabilità nella ricerca dei rimedi, dove gli stati soltanto non ce la fanno, ma ce la fanno soltanto insieme anche alle aziende private. Vuol dire la privatizzazione dei rimedi? No. Vuol dire la capacità di cominciare a guardare al problema e alla sua opportunità, perché sono queste che guidano le organizzazioni.